Mille voci. Cominciamo con un paio di citazioni. La prima: per una riflessione in tema di handicap occorre sempre partire da due concetti fondamentali, quello di pari opportunità e quello di integrazione. Seguono in ordine di importanza la Rava, la Fava, la Nigna, la Pinta e la Santa Maria. Un'altra citazione. Regola numero 1. Su ogni sedia a rotelle che incontriamo c'è una persona diversa. Regola numero 2. Per strada i disabili sono più delle sedie a rotelle che vediamo. Queste due citazioni sono dal libro di Massimiliano Verga, Ziguli. Un libro che quando è uscito alcuni anni fa per le edizioni Mondadori nel 2012 ha fatto decisamente discutere. E è stata così l'occasione per presentare recentemente a Mendrisio, al Cinema Plaza, con la collaborazione dell'associazione Ad Gabbes e del gruppo regionale Mendrisiotto, nonché della fondazione Provvida Madre, la proiezione del documentario, del film documentario Ziguli, tratto appunto dall'omonimo libro di Massimiliano Verga, che era presente, che ha dialogato con il pubblico. Frutto tra l'altro di un grande paziente lavoro di riprese, con la testimonianza, potremmo dire, visiva dell'impegno di Massimiliano Verga nell'occuparsi dei suoi figli e in particolare di Moreno, gravemente disabile, che è anche il protagonista, tra l'altro, di questo romanzo che quando uscì, come dicevo, ebbe un grande successo e servì anche ad aumentare, per così dire, la riflessione sulla disabilità. Dopo la proiezione abbiamo pensato che avremmo avuto piacere di ospitare qui in studio Massimiliano Verga e ci ripromettiamo di farlo, ma anche a causa dei suoi impegni non soltanto di padre ma anche di accademico, questa mattina riusciamo ad averlo in collegamento telefonico da Milano e intanto lo saluto. Benvenuto Massimiliano Verga.
Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie di essere collegato con noi. Per parlare in generale quindi del concetto di disabilità, ma anche per parlare del campo di studi accademici e di insegnamento di Massimiliano Verga, abbiamo chiesto aiuto, e lo ringrazio di essere qui in studio insieme a noi, al direttore di Inclusione Handicap Ticino, Marzio Proietti. Buongiorno.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Magari comincerei provocatoriamente da lei, che riflessione le suscitano le due citazioni che ho tratto dal libro Ziguli di Massimiliano Verga? Certo c'è un po' di provocazione, però sono provocazioni interessanti.
Ma sicuramente da un lato si potrebbe dire che non tutti sono Ziguli, usare un po' questo esempio, ecco, ma credo che da una parte le persone con disabilità si sentono dapprima persone e devono essere considerate in questo senso. E poi è vero che a volte per farsi spazio nella società, ecco, bisogna dar di gomito un po' di più. Dunque questo concetto del far passare, diciamo così, l'inclusione delle persone con disabilità nella società, a volte è giusto farlo passare attraverso la discussione, il ragionamento, ma a volte è anche giusto magari sgomitare un po' per farsi posto, perché è interessante mettere in visione il valore della persona indipendentemente dalla sua situazione. È chiaro che tutte le persone con disabilità ha situazioni un po' diverse, perché abbiamo effettivamente situazioni molto molto fa diverse, devono dapprima essere considerate nella loro dimensione di persona. E poi evidentemente tocca oggi alla società, ecco, cercare di trovare delle soluzioni affinché queste persone siano accolte, i loro problemi e diritti vengano far rispettati. Rispettivamente le persone hanno anche dei doveri, in questo senso anche le persone con disabilità hanno pari grado e pari fa dignità e dunque devono impegnarsi da parte loro a vivere nella società rispettando quelli che sono i loro doveri.
Ed è per quello che abbiamo deciso di intitolare la trasmissione di questa mattina I diritti dei diversi, ovviamente tra virgolette, tra disabilità e società, perché proprio lo scrittore, docente universitario Massimiliano Verga, che insegna sociologia dei diritti fondamentali alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano Bicocca, dove tra l'altro è anche referente per la disabilità, si confronta quotidianamente con la riflessione, ma anche con il suo ruolo di padre di Moreno. E Marzio Proietti ovviamente ci può portare anche il punto di vista, per così dire, locale, ma anche in Svizzera, perché anche in Svizzera si discute e se ne discute spesso anche in maniera critica sulla questione dei diritti che sono legati al concetto di disabilità. Ma ovviamente con Massimiliano Verga è anche l'occasione per parlare del film che abbiamo potuto vedere a Mendrisio recentemente, Ziguli. Innanzitutto, forse la domanda, perché chi ha letto il libro, ricordo, uscito nel 2012, ha avuto parecchio successo e magari non ha ancora visto il film, si chiede perché è stato tratto un film documentario dal libro Ziguli, Massimiliano Verga, e che messaggio in fondo voleva e vuole veicolare il film.
Ma in realtà è nato più che altro dal desiderio di continuare un racconto attraverso altri strumenti comunicativi. C'è stata la scrittura da parte mia. Io credo molto al valore del racconto, cioè raccontarsi è una responsabilità che abbiamo come familiari disabili ed è un dovere da parte della collettività ascoltare questi racconti. Prima la scrittura, poi c'è stata la trasposizione a teatro e ad un certo punto così l'idea di continuare questo racconto attraverso l'immagine, dove tra l'altro per la prima volta, come lei anticipava poco fa, compare anche Moreno, quindi diciamo la persona che sta diciamo al centro del libro si presenta per quello che è, cioè un ragazzo che oggi ha 16 anni e che appartiene a questo mondo e che attraverso le immagini, non avendo altre possibilità lui, in qualche misura riesce a raccontarsi e dirsi ragazzi, io ci sono, esisto esattamente come tutte le persone che mi stanno intorno. Questo è stato un po' l'idea che ci ha portato insieme al regista Francesco Lagi di provare a raccontare appunto anche attraverso le immagini una storia come tante, tra l'altro, non è l'unica. Se posso dire, posso aggiungere, naturalmente questo all'inizio ha creato qualche problema, come dire, etico, nel senso fino a che punto noi possiamo sbattere su uno schermo una persona che non dimostra sempre di avere una grande consapevolezza di quello che accade, no? Quindi di usare mio figlio come uno strumento per una battaglia al di là della sua consapevolezza. Devo dire che dopo 2 anni di ripresi, i primi 2 anni, Moreno ha in qualche misura fatto capire di essere presente in quello che stava accadendo, e questo, come dire, ha dato poi l'avvio per continuare le riprese e poi alla fine giungere finalmente dopo diversi anni faticosi al documentario, al film che appunto, come ricordava, tra le altre cose è stato presentato anche di recente a Mendrisio.
E quindi Massimiliano Verga scrittore, Massimiliano Verga padre e Massimiliano Verga docente universitario, come ha vissuto questa esperienza e come ha conciliato appunto questi aspetti che potevano essere persino contrastanti l'uno con l'altro?
Ma allora, intanto mi sono divertito molto, perché
un lavoro faticoso è quello del tournage.
È assolutamente faticoso, però appagante sempre, nonostante la fatica. Teniamo presente che questo documentario è stato costruito dopo le riprese, nel senso che noi non avevamo una sceneggiatura, un canovaccio preparato prima. Sono veramente un puzzle di riprese, come si dice in gergo, buona la prima, senza una grande struttura, senza grandi pensieri, se non l'idea di riprendere, vedere che cosa accade e poi di provare a costruire un racconto attraverso tutto quello che è stato osservato, in particolar modo, appunto, ripeto, dal regista, da Francesco Lagi. Certo, ripeto, è stato anche faticoso perché comunque nel momento in cui tu ti trovi di fronte a una camera e devi raccontare alcune situazioni, diventa anche una sorta di autoanalisi per certi versi, no? E quindi ti trovi ancora una volta costretto a ripercorrere quello che sono stati gli anni precedenti, quello che è successo, con particolare riferimento alle situazioni meno più dolorose degli anni iniziali della vita con Moreno, perché poi anche questo non ce lo possiamo nascondere, soprattutto i primi anni sono stati particolarmente faticosi, non soltanto per i grandi pensieri che continuavano ad arrivare, ma anche proprio perché Moreno all'inizio soprattutto non stava bene, quindi anche una fatica fisica, delle visite, delle analisi, di tutto ciò che spesso purtroppo accompagna la vita di persone con disabilità. Ovviamente c'è stato anche il ricordo di tutti i momenti bellissimi che sono, come dire, altrettanto forti e potenti, e che speriamo di essere riusciti a raccontare attraverso le immagini di questo film.
E il riferimento a questo travaglio, a questa fatica, perché è una fatica quotidiana che è piena spesso anche di domande e di sofferenze, Massimiliano Verga poi l'ha, credo, esplicitata anche in maniera pungente per il lettore nel secondo libro che ha scritto, che è Un gettone di libertà, che è uscito 2 anni dopo Ziguli, che porta nella copertina il sottotitolo, anzi il fiancotitolo in questo caso, Come ho imparato a essere padre di figli diversi, una storia di amore e di handicap. Marzio Proietti, quanto ci sta raccontando Massimiliano Verga, e dopo entriamo nello specifico anche del suo insegnamento accademico, perché credo che questo poi ci porta a una dimensione più oggettiva, perché è chiaro, qui c'è una dimensione anche molto personale, molto vissuta, ma c'è anche la dimensione della ricerca e della riflessione. Però una riflessione la vorrei chiedere a lei. Massimiliano Verga si è lanciato in questa narrazione, lo ha fatto attraverso 2 libri, attraverso un film, e uno potrebbe dire c'è il rischio della spettacolarizzazione, cioè il rischio un po' dello strappar la lacrima, no? Per cercare di commuovere, che è un modo anche per fare riflettere, cioè una forma anche di catarsi, si potrebbe dire. Però in questo caso lo chiedo proprio al direttore di Inclusione Handicap Ticino, cioè un'organizzazione tra l'altro che esiste già da molti anni, perché è stata fondata nel 1973, quindi avete una lunga esperienza. Come si fa a parlare oggi di disabilità cercando appunto di far riflettere e di con la pancia e con la testa, e senza soprattutto cadere appunto nei luoghi comuni, perché poi si torna a parlare sempre appunto dei concetti ai quali facevo riferimento nella citazione di Massimiliano Verga, no? Del dire sì, e poi la Pinta, la Nina, la Santa Maria, insomma, quando si parla di disabilità e integrazione, sono sempre le parole di cui ci riempiamo la bocca.
Sì, in effetti la problematica è proprio questo, ecco, tenendo in considerazione che si considera oggi che in Ticino vivono 50.000 persone con disabilità, e queste naturalmente sono molto diversificate come situazioni, e dunque cercare di fare una generalizzazione è difficile, però è chiaro che come organizzazione questo è un compito basilare, perché non si può individualizzare qualsiasi esempio e qualsiasi situazione, e dunque l'importante è informare, comunicare e sensibilizzare tutte quelle cerchie della società che vengono più o meno a contatto con queste persone. E dunque da un lato si cercano delle soluzioni, spesso pratiche, che nascono dalle situazioni precise, individuali. Per esempio, non trovo un parcheggio idoneo perché ho una sedia a rotelle, dunque questo tipo di esempio permette di col tempo ottenere la sistemazione, per esempio, dei parcheggi, in modo tale che chi è in sedia a rotelle può trovare un posto e dunque utilizzarlo. È chiaro che spesso si chiede di portare l'esempio e dunque le persone stesse devono mettersi un po' in gioco, ma non tutti hanno questa voglia anche di farlo, perché vorrei che vengano riconosciuti i miei fa diritti senza che debba dimostrare fa chissà che cosa, e questo è spesso un po' la difficoltà, però è anche vero che senza esempi è difficile far capire alle persone che questa situazione non la vivono come ci si rende conto. Dunque si cerca sempre di bilanciare un po' questi due aspetti, dando degli esempi concreti da un lato e proponendo delle soluzioni che all'inizio sono delle soluzioni di tipo pratiche. Dunque le organizzazioni, quando sono nate 50, 60 o 100 anni fa, hanno cominciato con delle attività molto pratiche, organizzando attività sportive piuttosto che organizzando un'assistenza alle persone, perché altrimenti fa da sole non ce l'avrebbero fatta. Col tempo però non si può continuare a fornire solamente aiuti e sostegni, ma bisogna anche fare in modo tale che in modo più naturale queste persone accedano a dei servizi, a delle strutture che siano già pensate per loro. E dunque c'è questo discorso più generale, dove lì il discorso di difesa dell'interesse chiaramente è più importante, e dopo lo si trasforma o si cerca di trasformarlo in disposizioni legali, ecco, affinché quando uno ha una difficoltà poi si rifà un testo di legge e dice: ma insomma, io qui posso parcheggiare perché sta scritto che questo parcheggio deve essere fatto fa così, posso entrare in questo stabile perché le norme architettoniche dicono che deve essere organizzato in questo modo. E dunque si passa da una situazione, diciamo così, più concreta a generalizzare degli strumenti pratici che poi col tempo vanno a finire in legislazioni ufficiali. E poi c'è quello che si chiama anche un po' il buon senso. Dunque spesso, parlando magari con la popolazione che non ha conoscenza di questo ambito, gli spieghi una situazione e ti dice: ma è ben normale che si fa così, no? In realtà, rifacendosi sull'ordinamento attuale fa legislativo, che è sicuramente già buono, spesso ci si trova confrontati con situazioni di questo tipo: voglio andare a scuola ma ho qualche difficoltà, voglio andare al cinema ho qualche difficoltà, voglio andare in piscina ho qualche difficoltà. Allora la gente da una parte lo percepisce come: ma si può trovare una soluzione ed è logico farlo, ma dall'altra ci si scontra anche con a volte delle situazioni di questo tipo. Dunque si continua un po' ad andare sul generale per far capire il concetto, usando anche delle situazioni pratiche per far capire come adeguare sostanzialmente le strutture e tutte le normative, affinché sia normale che qualsiasi persona, indipendentemente dal suo stato, possa accedere a tutti gli ambiti della vita sociale.
Anche perché poi si potrebbe dire c'è dietro persino una riflessione di tipo antropologico, ma adesso non avventuriamoci su un terreno che magari ci porterebbe anche lontano. Però vorrei agganciarmi a quanto ha appena detto Marzio Proietti, citando il manifesto del film Ziguli, appunto presentato lo scorso 24 gennaio a Mendrisio. E sotto c'era scritto: non c'è grammatica, non c'è analisi logica, non c'è nulla di quanto la lingua dei tuoi estranei condivide. Nel nostro raccontarci faccia a faccia, corpo nel corpo, ci sono soltanto vagonate di punti di sospensione. Massimiliano Verga, come riempire questi puntini di sospensione? E qui lo chiedo non al padre di Moreno, ma al docente che insegna sociologia dei diritti fondamentali alla facoltà di giurisprudenza dell'Università Milano Bicocca.
Bella domanda questa.
Lo so.
No, ma in realtà io faccio sempre molta fatica a separare questo doppio ruolo, no? Perché comunque anche quando insegno, quando tengo il corso, quando mi confronto e sottolineo confronto con i miei studenti, c'è comunque la dimensione del padre, del familiare disabile, no? Anche se poi dopo non viene magari esplicitata. Io in genere l'esplicito verso la fine del corso, i miei studenti non sanno che in realtà io sto parlando di un qualcosa che poi vivo nella mia quotidianità, o lo sanno in pochi. Però appunto faccio sempre molta fatica a separare Questo doppio ruolo, che per certi versi è anche una posizione di grande privilegio, perché mi consente comunque di osservare un fenomeno dall'interno e contemporaneamente dall'esterno, no? Dall'interno come, diciamo, come genitore, dall'esterno come studioso dei fenomeni sociali e quindi anche della disabilità e di tutto ciò che concerne le norme, l'ordinamento giuridico, intendo, che fa riferimento appunto alla disabilità. I puntini di sospensione, secondo me, si può provare a riempirli e quindi ad aggiungere delle parole, a toglierli e mettere dei termini, delle parole che possono anche delle soluzioni, come ricordava il suo ospite
Marzio Proietti.
Marzio Proietti, ecco, sì, appunto, scusami.
No, sono venuto in soccorso.
Grazie mille, mi chiedo scusa di non averlo ricordato. Appunto attraverso situazioni concrete, no? Credo che la soluzione possa passare attraverso lo starci, cioè nelle situazioni noi dobbiamo esserci, essere presenti e appunto raccontarle e comunicarle. Poi naturalmente ciascuno usa le modalità che meglio conosce o che ritiene più opportune. Io, magari sbagliando a volte, anzi sicuramente sbagliando, perché certamente degli errori li ho fatti anch'io come tutti, a volte sono un po' troppo provocatorio magari nelle mie uscite, però credo anche che allo stesso tempo provocare in qualche misura significa anche accendere un po' la coscienza di qualcuno che magari restava un po' troppo assopita. Insomma, quando tu gli sbatti in faccia una situazione, non violentemente, ma comunque anche con una certa energia, e cominci a dire: ma guarda che, insomma, questo ragazzo, come tanti altri, ha dei diritti, tra l'altro già riconosciuti, fa fatica ad accedere ai servizi, oppure ha bisogno di questo piuttosto che di quest'altro. Insomma, questi punti di sospensione si può provare a sostituirli, o se preferiamo riempirli, attraverso il fare. E il fare è anche può essere declinato anche, appunto, come dicevo prima, nel racconto, quindi da un lato nell'esserci nella nostra quotidianità, ma allo stesso tempo anche nel raccontare, no? nel rendere presente il più possibile al contesto sociale che ci circonda, che questa, vuol dire la mia, come tantissime altre situazioni, meritano pari tutele, hanno la stessa dignità di situazioni che non vengono etichettate con il termine disabilità. Questo è un po' il tentativo. Certo, è molto complicato. È molto complicato, perché c'è un problema anche di comunicazione. Come si dice, la comunicazione, mi avevano insegnato quando studiavo, va tarata sul ricevente. Quindi il problema è trovare i codici che facciano sì che quel messaggio arrivi in maniera comprensibile a chi, tra l'altro, non sempre ha voglia di ascoltarti, perché anche questo è un aspetto che appunto veniva richiamato poc'anzi, cioè non sempre il contesto sociale è pronto o ha voglia di ascoltare questi racconti o di osservare queste situazioni e quindi di mettersi in gioco nel confronto con queste situazioni. Noi abbiamo la responsabilità, secondo me il dovere, comunque di provarci, e quindi di aprire quelle porte che talvolta rimangono chiuse, per dire: ragazzi, eccoci, siamo qui, ci siamo anche noi, e una soluzione bisogna trovarla, perché, ripeto, noi abbiamo, quando dico noi intendo dire tutte le persone con disabilità, io mi metto tranquillamente all'interno di questa piacevole compagnia, perché avendo un figlio con disabilità sono anch'io una persona in qualche misura con disabilità, perché della disabilità me ne devo occupare, no? E quindi ecco perché uso questo noi. Ci siamo, e provate ad ascoltare, così come noi stiamo cercando di ascoltare poi quelle che sono ovviamente le esigenze del contesto. Qui non si tratta di prevaricare, si tratta semplicemente di trovare una forma di convivenza che, tra l'altro, dall'ordinamento giuridico, come si ricordava prima, è già riconosciuta. Il problema sta nel renderla poi sul piano pratico.
E questo
E questo è proprio il passaggio che bisogna riuscire a fare. Cioè, non è che non ci siano le leggi, e tra l'altro non stiamo, come dire, facendo dei capricci, cioè stiamo semplicemente cercando di vedere riconosciuto qualcosa che sul piano dell'ordinamento giuridico, quindi sul piano formale, già esiste. Si tratta di trasferirlo poi sul piano sostanziale, ed è quello che fanno ad esempio le associazioni come quella di Marzo Proietti, come di tante altre, cioè cercano in qualche misura di fare da collante tra il piano formale delle norme e il piano sostanziale poi della quotidianità, perché altrimenti le norme messe lì così non servono a nulla, vanno poi tradotte in azioni concrete.
Io mi rendo conto che potremmo dedicare 3-5 trasmissioni, ma anche per questo che mi ripromettevo di poi invitare una volta Massimiliano Verga in studio, anche perché anche tutti i riferimenti che ha fatto alla difficoltà come padre di essere sempre a contatto comunque con un figlio come Moreno, con una grave disabilità, implica tutta una serie di comportamenti, di relazioni con Moreno rispetto a tutto il mondo circostante, e il film certo, da questo punto di vista lo testimonia in maniera visibile, ma anche il libro peraltro, perché vi ricordo che appunto il titolo Zigulì del libro è una metafora, la metafora che Massimiliano Verga utilizza per definire qual è la capacità anche proprio mentale del cervello di Moreno. Ma poi bisogna rendersi conto che Moreno, pur riuscendo ad interagire in qualche modo con il mondo circostante, è cieco, non vedente, quindi c'è questa grossa difficoltà nel cercare di farlo sentire parte del mondo attraverso tutti gli altri sensi, e sicuramente il tatto da questo punto di vista è un aspetto molto, molto importante. Quante cose ci sarebbero da dire, però vedevo Marzo Proietti annuire alle parole di Massimiliano Verga, che si ricollegano a quella citazione che volevo già fare con Marzo Proietti. E quindi in questo senso vi suggerisco di andare a dare un'occhiata al sito internet www.inclusione-handicap-ticino.ch, dove tra i comunicati stampa c'è questa interessante presa di posizione di Handicap Ticino, che risale al 2017, che però mette nero su bianco alcune questioni fondamentali, cioè il riconoscimento di questioni pratiche legate ai diritti dei disabili. Il titolo di questo comunicato stampa, che risale, ripeto, all'agosto del 2017, dice: la Svizzera disabilita, vi diciamo come e dove. Svantaggi sul posto di lavoro, impossibilità di seguire le scuole nella scuola regolare, nessun accesso ai servizi online, molte persone con disabilità non possono condurre una vita autodeterminata, eccetera, eccetera, eccetera. È una lista della spesa, che magari nel frattempo è cambiata ed è sicuramente anche migliorata. Però allora, rispetto appunto a quanto diceva Massimiliano Verga, i diritti ci sono, la questione importante è come renderli fattivi, come renderli pratici. Qui che cosa manca, o che cosa non abbiamo capito, Marzo Proietti?
Credo che quello che manca, in parte l'ha già citato lei, è questo elenco di aspetti, nel senso che non è che non c'è nulla, si è già fatto molto, ma potrei dire da una parte che manca un po', fa l'ultimo pezzo. Dunque, se andiamo indietro nel tempo, la Convenzione sui diritti dell'uomo in Europa fa risale al 1953, e qualcuno può dire: ah, ecco, bene, è un punto, è dato e siamo a posto. Invece nel 2006 fa l'ONU, ha comunque pubblicato una convenzione sui diritti delle persone con disabilità, perché si è proprio scoperto questo aspetto, che non è sufficiente scrivere da qualche parte che questi sono i diritti delle persone affinché questi vengano far rispettati. La Confederazione ha fatto proprio questo documento nel 2014, e per, diciamo così, ottemperare a questo tipo di convenzione, da una parte l'ente pubblico deve spiegare quello che fa per includere le persone con disabilità, e le organizzazioni del mondo dell'handicap possono far produrre un cosiddetto rapporto alternativo, ed è da lì che questi elementi escono, dove si constata che ci sono delle difficoltà, che so, per accedere alla formazione piuttosto che per accedere ad altri tipi di servizi. Dunque quello che si deve fare è, in concreto, per esempio, fare in modo tale che le varie normative da un lato, ma anche gli aspetti pratici a tutti i livelli, vengano effettivamente messi in pratica, perché la nostra Costituzione ha un articolo 8 che garantisce la parità di diritti a tutti, abbiamo la legge sui disabili che garantisce una certa serie fa di diritti, ma in pratica ci si trova un po' confrontati a questo tipo di problema. E dunque, per, diciamo così, completare questo, bisogna effettivamente da una parte far render conto che la società deve, diciamo così, essere più idonea ad accogliere queste situazioni, e in pratica mettere a disposizione tutta una serie di strumenti. Uno che per esempio tocca a noi abbastanza in modo importante, tutto quello che riguarda fa l'abbattimento delle barriere, perché è un po' il primo passo per accedere a tutti gli ambiti della società. Dunque, se posso accedere già in tutti gli stabili in modo automatico, avrò maggiore presenza di persone con disabilità in tutti gli handicap, e la società si renderà conto che, come ha detto prima a Massimiliano Virga, ci siamo anche noi. Se io impedisco l'accesso, non ci si rende conto di queste 50.000 persone in Ticino, 1.800.000 in Svizzera, che hanno una difficoltà. Se le faccio accedere, comincio a rendermi conto che ci sono, e di conseguenza scattano anche dei meccanismi che sono anche alla fine virtuosi o virtuali, perché poi spesso la gente dice: ma bisogna trovare una soluzione, ecco, in barba quello che sono le normative, lì c'è scritto che non puoi far quello, che puoi far quello. Prevale spesso il buon senso. Dunque, dove si trovano delle soluzioni, evidentemente possono essere le imprese, gli enti pubblici o privati, capiscono questa situazione e vanno al di là di quello che è addirittura quanto sta scritto nella legge. Questi sono gli esempi più virtuosi, e sono quelli che poi vengono fa diffusi, perché sulla base di questo ci si può far rendere conto che queste attività possono essere fatte un po' a tutti i livelli. Dunque,
trovare
il giusto equilibrio tra questi due aspetti è...
Perché c'è una cosa che ha detto Massimiliano Verga che vorrei poi approfondire, dopo che ci saremo concessi anche un po' di musica per raccogliere le idee, ed è questo concetto importante: ci siamo, questo parlare al plurale, cioè c'è Moreno, che è il protagonista, è il fulcro della vicenda, ma ci sono anche le persone che fanno parte della sua famiglia, perché non soltanto Massimiliano Verga, che ne è il padre, poi ci sono i due fratelli, Jacopo, Cosimo, c'è la madre, c'è tutta la rete delle persone che stanno intorno. E credo che questo anche è un aspetto importante, quando la disabilità non viene vista semplicemente come un qualcosa che riguarda la persona che ne è portatrice, ma anche le persone, a dipendenza anche della gravità di questa forma di disabilità, che stanno intorno, e quindi le persone dell'entourage anche familiare. Ne stiamo parlando questa mattina a Mille Voci, in compagnia appunto di Massimiliano Verga, che è collegato con noi da Milano, con Marzio Proietti, che è direttore di Inclusione Handicap Ticino. Lo spunto è stata la presentazione recentemente del film documentario Ziguli, che prende spunto anche dal libro pubblicato nel 2012 di Massimiliano Verga, Ziguli. Poi citavo l'altro nel libro di Massimiliano Verga, che è intitolato Un gettone di libertà, che segue appunto la prima narrazione. E quindi questi due libri, che fanno anche un po' la storia dell'esperienza di Massimiliano Verga, che però, ve lo ricordo, è anche docente alla facoltà di sociologia dei diritti, la facoltà di giurisprudenza, insegna sociologia dei diritti all'Università di Milano Bicocca.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
I Save the World Today, cantano gli Eurythmics, quello che magari si è chiesto qualche volta Massimiliano Verga, se anche lui poteva in qualche modo salvare il mondo, o meglio, salvare la nostra visione del mondo attraverso la sua opera, che potremmo definire triplice, quella di padre, quella di scrittore che parla di disabilità, perché è padre di un ragazzo molto in questo caso soggetto di disabilità, che è Moreno, che adesso ha 16 anni, e poi nella sua qualità ovviamente di docente universitario. Ne stiamo parlando appunto con l'autore dei libri che vi ho citato prima, Ziguli e Un gettone di libertà, è anche protagonista del film documentario che è stato presentato recentemente a Mendrisio, e ne stiamo parlando anche con Marzio Proietti, direttore di Inclusione Handicap Ticino. Massimiliano Verga, docente universitario in sociologia dei diritti fondamentali alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Milano Bicocca. Si diceva prima che si deve parlare al plurale, cioè c'è la persona disabile, in questo caso è Moreno, il protagonista della nostra riflessione sicuramente, ma ci sono le persone che stanno attorno a Moreno. E quindi significa che quando si parla di diritti dei disabili bisogna parlare anche dei diritti delle persone che si occupano dei disabili. E qui il sociologo dei diritti che riflessione può fare guardando la situazione rispetto al passato e rispetto invece al presente?
Ma allora, certamente rispetto anche soltanto a pochi anni fa le cose stanno migliorando, perlomeno sotto il profilo formale del riconoscimento giuridico. Poi rimane sempre il problema, come dicevo prima, della trasposizione sul piano sostanziale. Se posso rispondere con una provocazione, io che sembra un po' uno slogan, ma secondo me non lo è. Cioè, la disabilità riguarda tutti. Tutti quanti, riguarda certamente le persone con disabilità, certamente i familiari di queste persone o comunque le persone che stanno a stretto contatto nella cerchia affettiva più intima di queste persone. Io però non sottovaluterei il fatto che in realtà riguarda l'intera collettività. La disabilità è un evento, non è un augurio il mio naturalmente, ma è un così, occorre ogni tanto ricordare anche questo aspetto. La disabilità potenzialmente riguarda tutti, cioè in qualunque momento della nostra vita noi possiamo avere una disabilità lieve o grave, banalmente di carattere accidentale. Aggiungo che siccome ci auguriamo tutti di vivere il più lungo possibile, non dovremmo dimenticarci che quell'aumentare dell'età, e quindi quando ci avviciniamo a un'età, come dire, più anziana, spesso la nostra vita sarà accompagnata da qualche forma di disabilità o comunque di difficoltà. Quindi usare il plurale significa in qualche misura ricordare a tutto il contesto sociale nel quale noi viviamo che portarsi avanti non guasta. Cioè un locale accessibile o un mezzo pubblico accessibile, da voi le cose vanno un po' meglio, da noi siamo ancora un po' in difficoltà sotto questo profilo. La possibilità di salire sul tram non riguarda soltanto una persona sulla sedia a rotelle, riguarda anche mia mamma che ha superato di gran lunga i 70 anni e comincia a far fatica a fare i gradini, riguarda tante persone, ripeto, anziane che hanno delle difficoltà motorie che magari non sono certificate come disabilità, ma che nel concreto sono una difficoltà. Cioè non dobbiamo fermarci nemmeno alla certificazione, quindi a ciò che viene riconosciuto in quanto tale perché una commissione ha detto che le difficoltà appartengono a tutti quanti o possono in qualche misura presentarsi. Io quando faccio lezione faccio sempre un esempio ai miei studenti, dico: va bene, vi sarà capitato di rompervi una gamba? E qualcuno dice: eh sì, bene, raccontami la tua giornata di quando avevi una gamba rotta. Ad esempio, per venire in università, che cosa è? Professore, era un problema, non potevo prendere il treno, mi sono dovuto far accompagnare. Ecco, hai toccato con la tua esperienza quello che significa per una persona che invece magari ha questa difficoltà in modo permanente. in questo senso riguarda sempre e comunque tutti. Dal mio punto di vista, poi chiudo, comunque si riguarda anche sotto il profilo, se vogliamo, etico, cioè prendersi cura, farsi carico delle persone in difficoltà, credo che sia un nostro dovere, una nostra responsabilità. Tutte le persone dovrebbero sentire come dire, questo afflato nei confronti dell'altro. Quindi a maggior ragione sottolineo il fatto che è comunque sempre una questione che deve essere declinata al plurale e che assume una dimensione assolutamente collettiva.
Massimiliano Verga, scorrevo la lista dei libri in bibliografia del corso tenuto all'Università di Milano e mi colpisce, in realtà mi hanno colpito diversi titoli, però dopo, come succede, ne ho segnati due e alla fine mi è caduto l'occhio invece su un terzo, dal titolo Finzione e Utopie, diritto e diritti nella società contemporanea, a cura di Massimiliano Verga e D'Ameno, Roberto D'Ameno. Mi interessa questo concetto di finzione e utopia, cioè il diritto e i diritti nella società contemporanea. Ecco, fino a che punto noi siamo ancora vittime di finzioni e utopie e fino a che punto invece, appunto, ricordare tutto quanto abbiamo detto fino adesso dovrebbe farci fare, come diceva appunto un attimo fa, insomma, farci fare un salto in avanti, portarci in avanti. Perché parlare ancora quindi di finzione e di utopie quando invece si dovrebbe parlare di questioni che ormai dovrebbero essere acquisite?
Ma anche lì il titolo, questo è una raccolta, un'antologia che io e la mia collega avevamo preparato addirittura nel 2001, che è ormai una vita fa. Il diritto rimane comunque una finzione nel momento in cui non è accessibile a tutti. Comunque i diritti, come dicevo prima, per quanto siano presenti sul piano formale, poi dopo devono essere sempre e quotidianamente conquistati in qualche misura. Quindi rimangono comunque un qualcosa che ci sono sempre delle difficoltà nell'accesso ai diritti, non soltanto per le persone con disabilità, per ognuno di noi spesso veder riconosciuto un diritto significa in qualche misura lottare per conquistarlo, no? E quindi in questo senso sono ancora una finzione e probabilmente i diritti saranno sempre, almeno per qualcuno, una finzione, in particolare i diritti fondamentali che esistono, ma poi per vederli riconosciuti è necessario, come abbiamo ripetuto più volte, lottare per conquistarli. Allo stesso tempo i diritti sono un'utopia, perché noi dobbiamo comunque immaginare anche diritti nuovi, in qualche misura la società si evolve, le situazioni si trasformano e quindi la collettività e il legislatore devono avere la capacità, quella che Mills, che in un saggio che io adoro, uno dei miei testi preferiti della mia formazione, l'immaginazione sociologica, cioè noi dobbiamo comunque continuare ad immaginare nuove situazioni e quindi anche nuove forme di tutela sotto il profilo giuridico. In questo senso i diritti hanno secondo me questo duplice aspetto.
Marzo Preti, è interessantissimo quello che dice Massimiliano Verga, perché adesso stiamo andando forse nel campo anche un po' della speculazione filosofica, io dicevo addirittura antropologica, però mi porta verso una possibile conclusione imparziale anche della discussione che stiamo portando avanti questa mattina, e cioè che la disabilità, in qualunque senso essa venga intesa, può diventare davvero il nostro modo di interpretare, di capire e di migliorare il concetto stesso di diritto di noi esseri umani, che ci dobbiamo confrontare poi con tutto quello che ci circonda e che spesso è anche difficile perché ci obbliga a continui adattamenti, a continue mutazioni, e spesso i diritti rimangono scritti sulla carta, ma poi c'è il confrontarsi costantemente con le sfide, le trasformazioni dell'epoca in cui viviamo. in questo senso, ecco, la disabilità può diventare davvero un modo per renderci più attenti in generale ai diritti degli esseri umani, secondo lei?
Secondo me fa sicuramente, e giustamente questa continua fa discussione tra quali sono i diritti e come li devo far mettere in pratica è effettivamente fa quotidiana. Dunque le persone si rivolgono a noi, per esempio, per quelli che sono degli aspetti di consulenza di barriere architettoniche piuttosto che di difesa dei diritti quando non ricevono una prestazione che sia assicurativa piuttosto che di altro tipo. E giustamente questo lavoro fa quotidiano permette di far capire in generale che la disabilità è parte di tutti, può toccare tutti, come è stato già citato, e dunque in questo senso c'è questo tipo di discorso che permette di far capire alla società in generale, che è un po' il nuovo paradigma, che inclusione è un compito della società e non è più tanto le persone che hanno una problematica a doversi giustificare per dire faccio parte anch'io di questa società. Però per farlo chiaramente è una lotta un po' quotidiana, perché non è sufficiente che ci sia scritto un bel diritto da qualche parte, ma bisogna anche metterlo in pratica, e questa messa in pratica può essere anche molto differenziata a seconda delle varie situazioni. Dunque credo che la disabilità, così come può essere la diversità di razza piuttosto che di sessi, sotto certi aspetti sono un po' simili, perché si fa sempre un po' l'esempio fra loro e noi, no? Invece di per sé siamo tutti noi, perché comunque condividiamo questo pianeta, e è sicuramente più utile e produttivo trovare delle soluzioni assieme che non tanto combattere una come l'altra parte. Per noi come organizzazioni lo scopo finale è quello di sparire, perché se un domani tutti questi diritti delle persone con disabilità si soddisferanno, organizzazioni come la nostra un domani non dovranno più essere fa necessari. Questo è un po' un'utopia, ma vabbè, ecco, si lavora un po' sotto questa finzione.
Per riprendere il titolo il libro del saggio di Massimiliano Verga e di Roberto Adamino. Però questo mi porta anche a un'altra possibile conclusione, Massimiliano Verga, una conclusione aperta, poi davvero sarà l'occasione per riprendere tutto questo. C'è chi dice che si rischia a volte un po' la sindrome contraria, cioè l'eccesso di regolamentazione, l'eccesso di bisogna mettere tutti questi diritti scritti nero su bianco. Oggi viviamo una società nella quale dobbiamo affermare molti diritti e poi alla fine si rischia quasi di fare confusione, di non sapere più, e credo che alla fine dovrebbe invece essere una questione quasi antropologica, di cultura. Ecco, c'è il rischio di andare in una sorta di iper regolamentazione, di iperlegiferazione, e quindi alla fine di creare più confusione che utopie?
Intanto io mi sdraio sulle parole di Marzio Proietti, soprattutto nella parte finale, quando ha detto lo scopo è quello di sparire, cioè è veramente quello è l'obiettivo. Sì, è un'utopia, perché probabilmente questo non accadrà mai, ma nel momento in cui non ci fosse più il bisogno di scrivere nero su bianco le tutele giuridiche, quello sarebbe il risultato da raggiungere, quello è chiaramente l'obiettivo. Quindi faccio assolutamente mio quello che ho ascoltato poc'anzi, perché quello è davvero il senso del discorso. Sì, il rischio naturalmente c'è sempre in tutti gli ambiti, quello di una iperproduzione normativa, però come dire, intanto con riferimento specifico alla disabilità, io questo ancora non lo vedo, nel senso che manca ancora molto, e tutto sommato alcune situazioni meriterebbero di essere ulteriormente tutelate anche sul piano giuridico. La questione della confusione, non vuole essere una battuta la mia, però la confusione, come dire, è chi ce la vuole trovare che poi si deve porre il problema di questa confusione, nel senso che non è obbligatorio che ci sia confusione anche di fronte a una produzione eccessiva di norme. Quello che può esserci invece, ecco, qui forse faccio finta di fare un po' di mestiere, quello che può subentrare è il conflitto tra le norme, che può creare difficoltà. Cioè anche, come dire, norme diverse riferite a un medesimo ambito possono entrare in conflitto tra di loro, e questo può creare un problema poi dopo nella traduzione concreta. Questo accade in molti ambiti, certamente può accadere anche con riferimento alle persone con disabilità. Però va anche detto che insomma il conflitto tra le norme, o comunque il rischio di fare confusione tra le norme, ci appartiene nel momento che non abbiamo trovato una soluzione diversa alla nostra convivenza se non quella delle norme giuridiche. Quindi sì, il problema c'è, ma è un problema, come dire, di carattere generale, se vogliamo, che riguarda tutti gli ambiti della produzione giuridica. Non vedo un problema particolare se facciamo riferimento alla tutela e alla dignità delle persone con disabilità.
Massimiliano Verga, vorrei concludere con una domanda un po' più personale, prendendo ancora anche una citazione dal libro di Ziguli. Lei scrive a un certo punto: mi risulta che le giornate siano fatte di 24 ore per tutti, però ogni tanto mi chiedo come mai le mie sono sempre più brevi o più lunghe a seconda di come gira. E la domanda è questa: lei come riesce a conciliare il suo ruolo di padre di Moreno Jacopo Cosimo, quello di docente universitario, quello di divulgatore del concetto di disabilità?
Allora, lo faccio volentieri, e lo faccio perché, ripeto, penso che sia una mia responsabilità farlo. Non nascondo che effettivamente a volte le giornate mi sembrano troppo brevi, nel senso che non riesco poi a fare tutto quello che vorrei fare. È ovvio, la mia priorità è occuparmi dei miei figli, quindi comunque all'inizio della giornata, quando mi alzo, c'è una scaletta di priorità: oggi devo fare questo, quest'altro, ma naturalmente al primo posto viene comunque sempre occuparsi di loro. Riesco tutto sommato, il mio mestiere, non avendo un cartellino da timbrare, quindi degli orari molto rigidi, per certi versi è molto più semplice per me. Sono certamente privilegiato rispetto ad altri familiari con disabilità, che invece hanno dei turni lavorativi da rispettare in modo molto severo. È di queste persone in particolar modo che dovrebbe occuparsi il diritto, cioè di trovare delle forme di tutela. Ecco, un po' mi riallaccio anche alla domanda che mi aveva fatto in precedenza, no? Come può il diritto? Beh, il diritto deve anche, appunto, occuparsi dei familiari e delle persone con disabilità, ad esempio verificando come favorendo la possibilità di conciliare tempo lavorativo e il tempo degli affetti. Questo è un tema enorme,
dico, infatti,
se ne discute molto. Considerato. Sì, questo sì, perché io sono fortunato da questo punto di vista, ripeto, posso decidere più o meno, a parte quando i corsi, le lauree, gli esami, d'accordo, però poi il mio tempo lavorativo lo posso spalmare nell'arco della giornata.
Certo.
Molte altre persone non possono.
Io tra l'altro vi posso testimoniare che quando ho chiesto a Massimiliano Verga se avremmo potuto combinare questa trasmissione, la sua prima risposta è stata: devo vedere se riesco a conciliare anche la trasmissione con gli impegni con Moreno. Però Massimiliano Verga, davvero ci ripromettiamo di ospitarla presto qui in studio. Intanto grazie di essere stato con noi questa mattina. Abbiamo parlato, anche partendo dall'esperienza narrata nel film Ziguli, che è frutto anche del libro uscito nel 2012 per le edizioni Mondadori, autore Massimiliano Verga. Ne abbiamo parlato con il direttore di Inclusione Handicap Ticino, Marzio Proietti. Il discorso poteva andare avanti ancora a lungo. Dobbiamo fermarci qui. Mille Voci torna domani e parleremo di un altro tema che può avere attinenza a quello di oggi, ma vedrete, sarà molto interessante. Da Nicola Colatti al microfono, tutti voi, buon proseguimento d'ascolto.